RAI, Radio 3. Passioni. Folli giardinieri di Mauri Dattilo.
Un buongiorno da Mauri Dattilo. Iniziamo oggi una nuova puntata di Folli giardinieri. Mi sono spostato a Solanas, in provincia di Cagliari, in un giardino dal nome La Pietra Rossa. Forse bisogna chiamarlo il laboratorio dell'alchimista, come il suo creatore, Maurizio Usai. Sono in uno dei posti più caldi, più pietrosi e assolati dell'isola. Prima di tutto vorrei iniziare dalla storia di questo giardino. Come nasce?
Questo giardino nasce in maniera, se vogliamo, un po' casuale. I miei genitori acquistarono la proprietà diversi anni fa, ben prima che io nascessi, perché cercavano un posto che fosse abbastanza vicino al mare, ma che gli permettesse anche di avere quella che si chiamava la campagna, un minimo di piante da frutto, un pezzettino di orto, poter coltivare qualche pianta. E io sono nato circa 5 anni dopo che loro lo hanno acquistato. E sono cresciuto avendo intorno tutte le cose che ancora oggi possiamo sentire se aguzziamo le orecchie e gli occhi: la macchia mediterranea intorno, gli animali che popolano questa zona, il caldo che a certi momenti è quasi asfissiante, insomma tante cose che formano essenzialmente il paesaggio di questa parte dell'isola. Poi è venuta in me un po' in maniera forse casuale, ma non troppo, perché certamente c'erano anche dei germi all'interno della mia famiglia stessa, di mia nonna che girava per il giardino quando ero piccolo chiamando con ogni genere di nome di santo, patrono, madonne, cavaliere di qualsiasi tipo tutte le piante che vedeva all'intorno, o mio padre che coltivava le sue piante da frutta, mia madre che piantava frese e anemoni durante l'autunno. E poi ho iniziato a interessarmi alle piante che vedevo intorno, al mondo della natura più in generale, sinché l'incontro con un libro ha fatto un pochino scoccare la scintilla più definitiva.
Qui siamo in una parte della Sardegna che forse è la parte più difficile da coltivare, da far diventare giardino. È questa terra molto arida, molto dura. È stato difficile iniziare, mettersi a creare un giardino, nel senso coltivare le prime piante. Come sei riuscito a superare questa difficoltà iniziale?
In un modo molto semplice, facendo una marea di fallimenti. In giardino, come in tutte le cose, ma maggiormente in un giardino che è fatto di cose vive, che quindi non rispondono necessariamente a bacchetta alle nostre esigenze o alle nostre speranze, spesso fanno anzi l'esatto contrario di quello che ci aspettiamo, è assolutamente fondamentale fare delle prove e degli esperimenti, che poi è il motivo per cui io continuo a chiamare questo giardino il laboratorio dell'alchimista. È diventato un posto, ma lo è sempre stato, in cui continuamente si fanno delle prove, si fanno degli esperimenti. Qui abbiamo un terreno che non è per niente fertile, ma è molto sottile, si inaridisce molto facilmente e quindi ha bisogno di essere curato al pari delle piante e prima delle piante.
E come mai si chiama Pietra Rossa il tuo giardino?
Si chiama così perché la zona in cui è situato, la collina alla base della quale si trova il giardino, si chiama localmente Saber d'Arrubia, che letteralmente è appunto la Pietra Rossa. Ed è un toponimo derivato dal fatto che in antichità c'erano dei vecchi forni che cuocevano mattoni, pare anche un po' rispetto al fatto del granito rosso, rosato, insomma, che ne costituisce la base. Questo questo giardino è nato nelle mie intenzioni come un'oasi. Doveva essere un posto all'interno del quale quasi rifugiarsi da questa sensazione di caldo, di afa soffocante dell'estate, da questa polverosità che sembra avvolgere tutto durante i mesi estivi. E poi mano a mano, da un'idea semplice iniziale, dai primi tentativi anche abbastanza ingenui, e poi alla fine il disegno attuale, che è composto essenzialmente da alcune aree che non sono delle stanze vere e proprie, sono degli spazi con un tema di piante, un tema di colore anche legato alle piante, una stagionalità spesso e volentieri. Però non sono divisi in maniera statica come nel giardino a stanze alla maniera in inglese. Non ci sono siepi che dividono una parte dall'altra, non ci sono muri. Una prima parte sicuramente è il giardino vecchio, è il giardino che io ho creato quando ero poco più che adolescente, ed è il cosiddetto giardino delle rose, l'ingresso della casa. È un giardino che voleva essere, nelle mie intenzioni, essenzialmente un cottage garden, quindi un giardino che mi ricordasse quella freschezza, quel tipo di immagine di giardino inglese di campagna, con le fioriture degli annuali, le rose antiche, i colori un po' pastello. Era un periodo in cui personalmente non sopportavo in nessun modo la vista dei giardini che vedevo intorno a me nelle case di vacanza, piene di pini, piene di colori assemblati nella maniera più casuale, improponibile, piante disposte senza nessun criterio, e poi l'assoluta casualità del modo in cui erano disposti i colori sotto la luce, che da noi è veramente impietosa, dava un aspetto ancora più spiacevole a questo tipo di giardini, senza contare anche che erano giardini che vivevano il poco che gli concedeva i mesi estivi, perché pensati appunto per le vacanze, passata l'estate erano già ridotti a niente. Quindi diciamo, in contrasto appunto, in contrapposizione assoluta con questo tipo di giardino che avevo intorno, ho deciso di creare un giardino inglese qui in mezzo a questa specie di fornace naturale, e ovviamente ho dovuto trovare i modi per farlo. È nata così la parte nuova del giardino, che si estende sul versante ovest della casa e che ha il suo primo passo in quello che chiamiamo il giardino mediterraneo. È uno spazio raccolto, è un sunken garden, cioè un giardino infossato con una pavimentazione in ghiaia, in cui io desideravo che fosse possibile inserire delle piante che avessero il loro interesse durante la stagione estiva e notoriamente con maggiore evidenza per i pomeriggi e le sere estive. Quindi ho assegnato a questa zona del giardino un tema di colore particolare, che è quello dei bianchi e degli azzurri, e poi ho inserito piante di tipo più marcatamente mediterraneo rispetto a quelle che usavo precedentemente.
Ad esempio?
Beh, ci sono innanzitutto una pianta che qua cresce in tutti i greti dei ruscelli, che poi sono in secca durante l'estate, che è l'agnocasto. Ci sono alcuni formio, c'è una Duranta repens che fa una bellissima fioritura lilla durante l'estate e poi gronda di bacche aranciate durante l'autunno. Ci sono delle piante provenienti da diverse parti del mondo, dall'Australia, dal Sudafrica, arrivano ad esempio i Dietes grandiflora e il Melianthus major, che sono sicuramente tra le piante più apprezzate e più ammirate durante i mesi estivi. Ci sono anche alcune rose, scelte tra quelle che più si adattano alla calura intensa di quest'angolo del giardino. Tutto quello che c'è all'interno di questo giardino, anche quando sembra la cosa più casuale, più spontanea, in realtà non lo è, praticamente mai. Ogni cosa, ogni pianta, ogni oggetto, ogni foglia che sta in questo giardino è stata fortemente voluta in un modo, in compagnia di altre foglie, di altri fiori, in maniera tale da creare essenzialmente un'atmosfera. Quello che io volevo creare dopo la prima ondata iniziale di acquisto un po' compulsivo di piante, di esperimenti continui, era cercare di ottenere qualcosa di più della semplice collezione delle piante. Cioè che queste stesse piante, per quanto interessanti singolarmente, diventassero da singoli bravi musicisti qualcosa di più corale, come un'orchestra ben affiatata.
C'è la stanza, quella davanti al costruito, che è quella, diciamo, forse più romantica, con uno stagno dove ci sono ninfee, ci sono piante acquatiche, una stanza estremamente romantica. E improvvisamente questa stanza si coniuga perfettamente con altre stanze dove c'è la macchia mediterranea, pacciamate in una maniera che non avevo mai visto, estremamente interessante. Mi sembrano foglie di ulivo.
Sì, sono esattamente foglie di olivo. Questo è stato uno dei modi in cui non soltanto riutilizzare un materiale che viene prodotto in gran coppia in giardino e che altrimenti andrebbe perso o bruciato in chissà quale altra maniera, ma un materiale apparentemente semplice e povero diventa in realtà un elemento connotante. Tutte le potature degli alberi di olivo infatti vengono convogliate, tritate e utilizzate per coprire la superficie dei vialetti o addirittura come pavimentazione un pochino più ampia in alcune delle aree del giardino, che sono quelle più lontane dalla casa, quelle che vengono sfruttate di più nei mesi, ad esempio, invernali o primaverili, quando questa pacciamatura appena stesa ha anche un colore molto piacevole, perché il fogliame argentato non si è ancora del tutto imbrunito e soprattutto passeggiandoci scricchiola in maniera abbastanza gradevole. Devo aggiungere anche che appena posato per un paio di settimane emana una sottile fragranza di olio, che anche quella non è affatto male. Cosa che sicuramente colpisce abbastanza i visitatori è la gran quantità di profumi che ci sono nel giardino. Profumi che vengono non soltanto dai fiori, ma spesso e volentieri dai fogliami. Ci sono soprattutto una gran quantità, ad esempio, di pelargoni a foglia profumata, cosiddetti gerani odorosi, che qui utilizzo come tappezzanti perché crescono molto bene, ad esempio, all'ombra abbastanza asciutta e permettono di ottenere degli interessanti effetti di tessitura anche con altre piante, come delle graminacee o le astelie, col pittospori da sottobosco. In generale sono molto gradevoli perché girando per il giardino è possibile, semplicemente sfiorandole, causare un'improvvisa zaffata di profumo che proviene da queste foglie. E poi ci sono delle piante che, specialmente con le loro fioriture, danno degli odori di cui magari non si percepisce immediatamente la provenienza. Faccio due esempi tipici. Uno è il Cestrum parqui, che sta nelle vicinanze della casa, in posizione un po' defilata. I suoi fiori verdi non attirano molto l'attenzione, però durante le sere estive è praticamente impossibile non cogliere l'effluvio molto dolce e intenso che ne proviene. O un'altra pianta invece a fioritura primaverile, che è l'Hymenosporum flavum, il cosiddetto frangipani, falso frangipani australiano, che anche lui si fa sentire alla distanza. Le persone che visitano il giardino magari girano per metri con il naso all'aria cercando di capire la provenienza, e lui invece è lì bello nascosto nel suo angolo a diversi metri di distanza dal posto in cui le persone lo stanno cercando.
Quindi intorno alla stanza principale con lo stagno si alternano altre stanze in maniera quasi concentrica e si spazia da stanze di macchia mediterranea, addirittura c'è un orto, c'è un laboratorio dove lui pianta ogni anno dei nuovi semi. Quanto lavoro c'è in un giardino del genere?
Ma c'è un lavoro essenzialmente costante. Il lavoro non è eccessivamente duro se è fatto in maniera costante e soprattutto organizzata. Quello che è stato importante qui è stato capire e modulare la gestione in maniera tale che fosse adattata alle condizioni del clima e alle risposte che le piante avevano in relazione a questo clima. Tutti i libri che avevo a disposizione sono stati ampiamente sorpassati dall'esperienza sul campo, perché tutti quei libri che avevo a disposizione non erano tarati per questo clima, non erano tarati per queste condizioni climatiche. Quindi è come se avessi dovuto riscrivere un libro personale che mi diceva quando potare, quando intervenire in un certo modo, con l'acqua piuttosto che con le concimazioni, piuttosto che con qualsiasi altra pratica orticola. Quello che c'è da dire è anche che in un certo senso mi sono complicato la vita, perché ho voluto tenere molte più piante forse di quante fisicamente ce ne stessero effettivamente, di quante se ne sarebbero potute usare in un giardino normale. piegarsi alla natura in questo posto avrebbe significato andare oltre a quello che era le mie promesse iniziali, cioè questo posto doveva diventare un'oasi, quindi qualsiasi mezzo era lecito, qualsiasi tecnica orticola mi è sembrata lecita per poter proseguire questo scopo. Quello che dimostra questo giardino, e credo che poi alla fine sia proprio questo che cerco anche di far passare alle persone che vengono qui in visita, è che un giardino diverso è possibile, basta sapere come farlo. Ovviamente anche un giardino che richieda molta meno manutenzione di questo, perché questo forse è un pochino al limite, anche soltanto l'idea ad esempio di passare 2 giorni arrampicati sopra un olivo su una scala per legare 2 rose assassine nella loro posizione ideale non è esattamente una cosa che consiglierei di fare a chiunque, però ecco, senza arrivare a questi estremi si può. Col tempo mi sono reso conto che quello che cercavo era nient'altro che un aspetto del paesaggio sardo che in realtà è molto visibile ad esempio a chi venga in Sardegna durante la primavera, con le colline coperte di cisti, di lavande, con le peonie che sbocciano tra le rocce, le orchidee selvatiche. Quello che cerco di ottenere con i colori, con le forme, ma soprattutto con le tessiture, è, questo l'ho potuto vedere sempre più nel corso degli ultimi anni, lavorare con le piante in maniera tale che rispondano in una certa maniera alla luce. La parte principale di questo giardino, che ormai è diventato il giardino delle vasche, la vasca d'acqua rettangolare circondata da graminacee, da diverse tipologie di rose come Odorata o Le Vesuvo, ci sono delle Flomis, insomma, tante piante scelte perché creassero un luogo che fosse soprattutto splendesse nella luce del calare della sera. Generalmente dopo maggio le piante vengono tagliate, così come anche i mirti vengono tagliati e mantenuti in una forma rigidamente geometrica. Questo perché col sole più forte dell'estate è più importante un effetto di tipo plastico anche in giardino. Il giardino durante l'estate perde una quota parte delle sue fioriture, perde la ricchezza quasi esasperata di colori della primavera. In primavera è un tripudio, a volte quasi esagerato. Ci sono dei momenti in cui io stesso penso è troppo. Poi per fortuna torna l'estate e l'estate è fatta soprattutto, per mia espressa volontà, degli effetti della luce radente sul prato, piuttosto che della sagoma dei miscanthus che si illumina per il sole che le coglie da dietro, o la tramatura delle foglie di vite viste in controluce. Cioè tutti elementi che vanno al di là di quello che siamo solitamente abituati a vedere in una pianta, il colore dei fiori. Sono invece effetti che sono assolutamente importantissimi e fondamentali in un paesaggio come quello sardo, in cui in realtà quello che domina non è il colore, ma è la gerarchia tra gli spazi, questo contrasto tra le masse molto nitide, ad esempio delle rocce, le forme che uno direbbe topiate degli arbusti come i lentischi, topiati dal vento, insomma, un paesaggio fatto di forme molto nette che tendono a rispondere alla luce in un modo che io ho provato a riportare poi all'interno del giardino.
Sono alla Pietra Rossa con Maurizio Usai, Ogni giardino poi è un teatro della rappresentazione. Cosa rappresenta questo giardino per te?
È diventato un posto essenzialmente in cui veder materializzate delle cose che passavano per la mia mente. Io ho usato questo giardino essenzialmente per vedere nella realtà delle visioni, degli effetti di colore, degli effetti anche di atmosfera che immaginavo di poter creare usando delle piante in un certo modo o dando enfasi a certi aspetti. E questo giardino è diventato proprio questo, è diventato la materializzazione di quelle idee. E una delle più grandi soddisfazioni che dà questo giardino è vedere come queste idee prendono forma sotto forma di foglie, di steli, di fiori, insomma, di piante in generale, ma non soltanto, di pavimenti, di superfici d'acqua e così via. E di come poi queste cose non soltanto vengano create sul momento, ma come si sviluppino e maturino partecipi di quell'idea iniziale. E mi sono accorto, come dicevo prima, che non bastano più le piante, che in realtà le piante ci sono la ragione per cui è nato questo giardino e saranno sempre la base di questo giardino. Però un giardino non è fatto solo di piante, per quanto le piante possano rappresentare il materiale precipuo, se non uno dei materiali principali con cui costruire un giardino. Però non bastano le sole piante, come anche si accorse Lavinia Taverna, quando a un certo punto costretta a chiamare Page per dare un senso a quella caos di piante che aveva. Qui il ragionamento è arrivato a un certo punto a creare di una collezione di piante un giardino fatto, come dicevo prima, di sensazioni date da spazi, non solo da piante. Io voglio che al di là della fioritura del gelsomino di Birmania, piuttosto che della mermaid sul lecce, piuttosto che di tantissime altre piante, o che della rarità o della particolarità delle piante che posso coltivare, le persone che vengono a visitare il giardino abbiano prima di tutto una sensazione di vivere in uno spazio con certe caratteristiche e ne ricavino delle sensazioni. Io penso che nel fare giardini la cosa più importante, se non quella che dà più soddisfazione, sia questa: creare spazi che siano in grado di dare delle sensazioni.
Siamo di nuovo con Maurizio Usai e ci avviamo alla fine, ma io spero che questo sia l'inizio dei giardini della Sardegna. Tu sei giovane e fai il giardiniere, sei un paesaggista, due cose che non vanno molto d'accordo in questa terra, devi combattere due volte. Quanto è duro fare questo mestiere in questa regione d'Italia?
Molto, è molto duro. Perché comunque la Sardegna non è una regione che abbia nessun tipo di cultura storica legata al giardino e nessun tipo di tradizione legata al giardino. Ci sono molte leggende che circolano, molte credenze, molta disinformazione riguardo al giardino. E io in particolare faccio una duplice lotta. Da un certo punto di vista cerco di far passare l'idea di un modello diverso di giardino, un altro modello di giardino che si riferisce ad altri elementi estetici, ma anche ad altri modi di coltivare il giardino. Questo da un punto di vista pratico. Da un punto di vista professionale, di sicuro l'età non mi aiuta, per il semplice motivo che è molto difficile farsi dare del credito quando da poco più che trentenne ti interfacci con persone che magari hanno dalla loro anni e anni di cosiddetta esperienza. E d'altro canto è anche difficile riuscire a far passare delle idee che sembrano a volte assurde per il modo in cui si è soliti concepire il giardino. È difficile riuscire a far passare l'idea, anche perché spesso e volentieri queste idee non sono supportate, dopo che il giardino è stato realizzato, da una opportuna gestione del giardino, perché non ci sono figure professionali in grado di mantenere ciò che poi è stato creato. E in definitiva quello che sembra voler sempre ritornare è l'idea di un doversi arrendere al fatto che non c'è nessuno che sia in grado di mantenere quello che crei, che le tue idee vengono considerate impossibili da realizzare o assurde per certi versi. E devo dire che spesso e volentieri si profila all'orizzonte la tentazione: ma perché non vai a lavorare da un'altra parte? Ma perché sarebbe molto più semplice se andassi in Inghilterra, se andassi a lavorare da altre parti, ti apprezzerebbero, sarebbe tutto più semplice e così via. Però, come ho avuto modo di dire, io sono tignosamente sardo e sono anche tignosamente attaccato all'idea che se abbiamo delle idee nuove, se abbiamo delle idee da portare avanti sul giardino, la Sardegna abbia bisogno di queste idee e abbia bisogno di vederle realizzate, perché quello che credo, forse sopra ogni cosa, è che la gente abbia bisogno di vedere le cose per sentirle poi sue, abbia bisogno di viverle, così come le persone che vengono qui da me in giardino si rendono conto e vedono cose che mai avrebbero potuto immaginare di vedere, o aprono gli occhi su orizzonti assolutamente nuovi per loro. Così penso che ci siano tantissimi orizzonti inesplorati per il giardino in Sardegna, e questo va portato avanti attraverso il lavoro e l'esperienza pratica.
Io ringrazio Maurizio Usai per averci aperto la Pietra Rossa e soprattutto per averci fatto scoprire uno dei più bei giardini sardi, forse anche il primo che attraversa la radio sicuramente. Grazie di questa storia d'amore e di lotta senza limite. Grazie Maurizio Usai.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Io saluto i radioascoltatori, ci vediamo per una prossima puntata di Folli Giardinieri, e un saluto verdissimo da Mauri Dattilo.
Regia di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it